Novella 49, La manetta di morto, raccontata dalla Luisa, vedova Ginanni. In una casetta vicino a un bosco ci abitava un uomo attempato che aveva moglie e tre figliole grandi da marito. E per quanto si sa, queste tre ragazze si chiamavano per nome: Assunta, Tieresina e Caterina l'ultima. L'uomo campellava alla meglio e ogni volta che gli abbisognava di fare del fuoco andava a provvedersi di legna secche nel bosco. Un giorno dunque che lui col suo corbello raunava dei ceppi, d'eccoti gli vien sopra all'improvviso il padrone, che era un cosaccio come un mago e senza garbo né grazia, e con una vociaccia terribile gli sbergola: «Oh birbone, te mi sperperi il mio, te mi sciupini tutto il salvatico, ti sarei capace d'ammazzarti!» Dice quel poi romo impaurito: «Ma signore, ci son sempre venuto giù di qui e de malestri non ce n'ho ma fatti. I piglio du legna secche per riscaldare la mia moglie e le mie tre figliole che hanno freddo.» «Ah, te ha tre figliole?» scrama quel mastangone. «E le saranno belle, mi figuro», dice l'uomo. «Guà, brutte le non sono.» «Bene», risponde il cosaccio, «i ti perdonerò e anzi ti lasso libero di tagliare nel mio bosco, ma con patto che te mi dia una delle tue figliole per mia moglie. I son brutto, lo so da mene, da mangiare ta via e da starsene da signore in casa mia non me ne manca. Dunque per la tua figliola, se ha del mitidio, a venire con me o sarà una sorte macicana», dice l'uomo. «Se loro non s'appongano, io non c'erei accezione. Andiamo a casa, si sentirà.» Sicché dunque vanno assieme alla casetta dell'uomo, che racconta quel che gli è successo, espone la domanda del suo compagno. Dapprima le ragazze si trovarono imbrogliate nella risposta. Gli pareva troppo mostro e sgarbato uno sposo simile. Ma a tempi di carestia, e ci s'accontenta anche del pan di segala. E sentuto che sarebbe anite a star bene, dopo essersi consigliate in segreto tra di loro, la maggiore, che era l'Assunta, deliberò da consentire. E insomma, dentro la settimana divenne moglie di Tognarone. E si chiamava così quello maccio. A male brighe che l'Assunta si trovò in casa di Tognarone, lui gli diede assoluta padronanza, con che s'accupasse di tutte le faccende, gli ammannisse da desinare e tienessi ogni cosa in ordine. Dice: «Io ho per costume di star fora alle volte insino a 8 giorni per i miei interessi, dunque te abbada al quartieri e serviti di quel che ti garba, te sia la padrona, ma però c'è un comando e che te m'obbedisca. In nella dispensa c'è una manetta di morto e io voglio che te la mangi.» «Oh porco!» scrama l'Assunta. «Mangiatevela per voi codesta pietanza, a me non mi ne entra in bocca», dice Tognarone. «Se quando ritorno te non l'ha mangiata la manetta di morto, le sono legnate da comunione e poi ti serro per sempre dentro una stanza. A buon intenditor poche parole.» E va via. L'Assunta, rimasta sola, era sgomenta. Non sapeva come rimediarla. Lei di trangugiarsi la manetta di morto non se la sentiva e in ogni mo la paura delle legnate e della prigione la tieneva in gran pensieri. Che fa? Piglia la manetta, la stritola ben bene nel mortaio e poi la seppellisce in un canto dell'orto. E quando Tognarone riviense a casa, gli diede a intendere che se l'era cotta per desinare. Dice Tognarone: «Ma gli è proprio vero? Te non le di le bugie?» «No, di certo», rispose l'Assunta. «Che late più trova la manetta di morto dentro la dispensa? È segno che v'ho ubbidito e l'ho mangiata.» Dice Tognarone: «Orora si vederà», e si mette a girare dappertutto, e in quel mentre chiamava: «Manetta, mi manetta, a dove sei tu? Manetta, mi manetta, a dove sei tu?» E quando gli arrivò giù nell'orto, sente una voce di sottoterra: «D'eccomi, padrone!» Gli era la manetta tutta d'un pezzo, siccome avanti. Tognarone non fece tanti discorsi. Agguanta un randello e senza misericordia la picchiò a refe nero l'Assunta. E poi, mezzo ammazzata, la prendette pei capelli e strasciconi la portò in una stanzaccia buia e ce la chiuse a catenaccio. Il giorno dopo, quasimente non gli fosse successo nulla, Tognarone va dalle sorelle dell'Assunta. Appena quelle lo vedano: «Come sta l'Assunta?» dice Tognarone. «Bene, bene, lei gradirebbe la compagnia della mezzana per aiutarla un po' e non restar sola quando vo fora. Che volete venire, Tieresina?» «Perché no?» rispose la Tieresina, e ammannito un fagotto di panni se ne andiede con Tognarone. Domanda la Tieresina, arriva che fu a casa: «A dov'è l'Assunta?» Tognarone fa una mutria da assassini e a denti serrati dice: «L'assunta e l'ho castigata per avermi disubbidito e te non essere ardita a ricercarne. Io t'ho preso un scambio di lei e che te abbi giudizio se ti garba la vita iscerta. Qui non ci manca nulla e chi sta sottoposto può restare sicuro che non gli do noia». La Tieresina rimanette male a questo brutto discorso di Tognarone, ma oramai non c'era da ritornare addietro e bisognò che ci stridessi, sicché non replicò e si mettiede a fare le sue faccende. Dopo diversi giorni, dice Tognarone, «Io ho per costume di star fora alle volte, insino a una settimana. Dunque te sii padrone spotica e abbadami al quartieri, ma però c'è un comando e che te ubbidisca. Dietro alla dispensa esce una manetta di morto e intendo che te la mangi». Scrama la Tieresina. «Oh, porco lezzone, ignorante sconsagrato, birbone venduto! Ma te condotto qui per una simile infamità? Io per me ne non la mangio davvero codesta pietanza!» «E se te non la mangi», disse Tognarone, «te finirai come quell'altra, legnate a morte e po' butta per sempre in una stanza. Dunque, pensa a casa tua e alla rivista». E se ne andiede. La Tieresina, povera figliola, non sapeva che versi si pigliare tra lo schifo d'aversi a mettere dietro lo stomaco la manetta di morto e la paura di buscarne senza misericordia. Pensa e ripensa, finalmente la spezzettò sul taglieri, la manetta, e dopo la seppellì sotto l'acquaio di cucina. E quando rivienze Tognarone, gli diede a intendere a faccia fresca che lei l'aveva ubbidito. Tognarone, però, malizioso, dice: «Che sia proprio vero? Già te le bugie non le sa dire». «Che?» rispose la Tieresina. «E poi che ce l'avete ritrova la manetta nella dispensa? È segno che me la sono ingollata per contentarvi». «Ora si vederà», dice Tognarone, e principia a girar per casa barbottando: «Manetta, mi manetta, a dove sei tu? Manetta, mi manetta, a dove sei tu?» E a male brighe che lui si avvicinò all'acquaio, la manetta subito ebocia: «D'eccomi, padrone!» Gli era lei tutta d'un pezzo come per l'avanti. Guai, e finì al solito. Con un randello Tognarone la macolò tanto la Tieresina che lei parse morta distesa per le terre. E allora quel birbone la trascinò per i capelli nella medesima stanza dove era l'assunta e ci mettiè del catenaccio. Da capo il giorno dopo Tognarone con un viso ridente si presenta alla casa delle tre sorelle e quando la Caterina lo vede di lontano subito gli si fece incontro a domandargli le nove dell'assunta e della Tieresina. Dice Tognarone: le stanno bene, ma enno di molto acciaccinate perché vanno alla festa. Anzi, loro gradirebbero la vostra compagnia per aiutarle e poi per rispassarsi assieme. Se volete venire, e m'hanno mando apposta per pigliarvi». La Caterina, che era più furba, di molto persuasa del discorso di Tognarone, la non fu, ma per non gli dare sospetto di nulla rispose: «Allassare mi vecchi soli mi rincresce. In ogni mo, se loro non hanno accezione, i son contenta dell'onvito». Insomma, si trovorno d'accordo e la Caterina, col fagotto dei suoi panni, andette via con Tognarone e non si fermorno per insino a casa. E quando ne entrati, disse la Caterina: «A dove sono le mie sorelle?» «Le tue sorelle, cenno e non cenno», risponde Tognarone con un grugnaccio malandrino. Scrama la Caterina: «Che vuole dire un simile indovinello?» Dice Tognarone: «E vuole dire che loro si portorno tutta a due di molto male, con gran disubbidienza, e chi l'ho legnate a morte e butte in una stanzaccia a sbasire. E la li stessa sorte ti toccherà anco a te, se ti girassi operare di tuo capriccio». Alla Caterina gli mancò poco che non gli viensano le convulsioni a quella nova, ma si fece forza per non si tradire, perché subito pensò che era più meglio infingersi, e a così forse avere un bel pan di ricatto. Sicché la disse: «Avete fatto bene, Tognarone, a gastigarle le mie sorelle, e voi non vi dubitate che di me non potrete lamentarvi. Comandate pure chi son pronta a ubbidirvi in tutto e per tutto». «Brava la mia Caterina», svergola Tognarone, «a così mi garbi. Ora te ha da sapere che io ho per costume di star fora magari 8 giorni per i miei interessi. Te sei padrona spotica, ma soggiornami il quartieri. E poi dietro la dispensa c'è una manetta di morto e i vo che te la mangi al tuo desinare. Dunque addio e alla rivista». E se ne andiede al solito. Gli era istata sull'undiciunce la Caterina di saltargli addosso e sgraffiarlo Tognarone quando lei sentette quel brutto comando, ma con l'idea di scoprire tutte le sue birbonate e fargliela pagar cara non gli rispose e a male brighe che lui fu uscito, lei pigliò la manetta, la mettiede in una pentola a bollire e lì fo con senza discrezione giorno e notte, sicché la manetta, bolli, bolli, finì con distruggersi per l'affatto che non ce ne rimane nemmanco l'ombra. E poi la buttò nel logo il fondigliolo, e nel momento che Tognarone riviense a casa e gli disse d'averlo obbedito, quel mammalucco bisognò bene che lo credessi, perché gli fu inutile di girellare dappertutto e chiamare, come quell'altre volte, «Manetta, mi manetta, dove sei tu?» Non gli rispose Nimo. La manetta era strutta e svaporita. «Brava, brava la mia Caterina!» isbergolava Tognarone, che non s'era visto della villera. «Oh, a te ne sì che ti vo bene! Te ne si è stata proprio fedele e una buona ricompensa te la meriti. D'ecco qui, i t'affido la chiave del mio armadio segreto, e dentro c'hanno tesori d'ogni sorta, e anco l'unguento per rinsanire le piaghe e far rinvivire i morti. Tienla custodita, e quel che t'abbisogna, servitene a tu piacimento. Infrattanto io ti lasso perché io ho dell'altre faccende da sbrigare. Addio, la mia Caterina, portati sempre a così, che non te n'averai a pentirtene. Addio, sai?» A male brighe rimasta sola, la Caterina volse scoprire la stanza in dove Tognarone aveva serrato le sue sorelle maggiori. E cerca e ricerca, finalmente in fondo a un andito buio, vedde un uscio con un catenaccio. E accostato l'orecchio sentette dietro degli ugnolii. «Oi, oi!» come di persone che pativano. Coraggiosa, la Caterina tira il catenaccio e apre. E lì, stese in sul solaio, trova l'Assunta e la zia Eresina, tutte ammaccate e sanguinenti, e che parevano quasimente all'ultimo fiato. Lei subito le piglia a una per volta e se le porta birigino in camera sul letto, e poi con quell'unguento dell'armadio di Tognarone le medica, e dopo un po' le due donne soccallano gli occhi, e ad agino tornano in sé e si levano rinsanichite. Che allegrie in nel riconoscersi, non si vuole nemmanco raccontarle. Basta, si dissano tutti i successi e finirono col fare una congiura contro Tognarone per ritornarsene a casa sua in ogni mo. Dopo mangiorno a dupalmenti che della fame figuratevi se loro n'avevano, e la Caterina le niscose in segreto perché Tognarone non le scoprisse quando ritornava. Dice la Caterina: «Lassatemi il pensieri a me, che forse mi rinusce fargliela in sulla uzzatura a questo birbone venduto, me l'ha da pagar cara». D'eccoti che arriva, dopo diversi giorni, Tognarone, e la Caterina premuriosa va a riscontrarlo, l'accompagna in casa e gli fa mille finezze. Tognarone non capiva più un sé dal gran contento, e senza accorgersene dalla tanta fede per la Caterina, lui finì che quasimente lei lo menava per il naso. Sicché, quando gli parse tempo, disse la Caterina: «Mio omo, de mi vecchi gli è un bel pezzo che non ne so più nulla. Poeri i miei genitori, loro e si lamenteranno di me con buona ragione. E poi con queste carestie è capace per insino a mancargli il campamento. Sai, mio omo, quel che ho ideato? Ho ideato di mandargli, a miei genitori, un cassone pienato di roba, e te me l'ha da portare». Addomanda Tognarone: «Ma che ci metti dentro?» «Da mangiare, dei vestiti e qualche altro gengillo», rispose la Caterina. «Ma quando io l'ho chiusto, che voi non si è ardito d'aprirlo per istrada. Badate ve, per chi starò a vedere, e se voi disubbidite, i vi cavo gli occhi con le mie mani». Dice Tognarone: «Al manco che te non lo faccia tanto peso». La Caterina dunque ammannì il cassone, ma in scambio di pienarlo con soltanto della roba per regalo, e ci accomidò sdraiata l'Assunta, e quando l'ebbe serro, disse a Tognarone: «Niamo, pigliatelo e portatelo al suo destino». Abbene che con sforzo Tognarone prendette il cassone e se lo metti ai denonca sulle spalle, via, ma ci si ripiegava sotto. Scrama: «Arcipreti, e pare un masso», dice la Caterina. «È che voi siete un poltrone e la fatica non vi garba. Sbrigatevi e abbadate che non vi caschi, e ricordatevi di non aprirlo se vi preme di stare d'accordo con meco». Tognarone ponzava. In ogni mo sortì dall'uscio e si rivolse in verso la casa della Caterina. Ma arrivo dietro a un palazzo, siccome gli era stracco e tutto molle di sudore, pose il cassone su un muricciolo e poi pensa di guardare quel che la sua donna ci aveva barbato per farlo tanto peso, e con quest'idea va per aprirlo. L'Assunta però, indettata dalla sorella, principia a dire: «Oh, birbone bugiardo, non vi vergognate a rinfrucolare fatti degli altri? Voi me la pagherete al ritorno». A quella voce Tognarone rimanette a mezzo punto. «Poi era a me!» scrama. Gli ha la vista lunga la mia donna, che si ammonta sul tetto. E subito si rimette in onca il cassone e seguita a camminare insino a un ponte. E anco lì si provò, concredendosi al sicuro, a aprire il cassone. Ma la solita voce dell'assunta lo impaurì, sicché lui, insospettito d'essere scoperto, piglia il cassone e senza più fermarsi lo porta deviato ai genitori della Caterina e lì lo lascia e, detto addio, se ne va. La Caterina isteva a aspettarlo Tognarone con una faccia malandrina e le mani in su fianchi e, siccome se lo figurava che lui si fosse provato ad esaminare il cassone, gli fece un busso quasi mente che lei e l'avessi visto con suoi propri occhi. Lui, mojo bojo, badava a biasciugolare delle palore per protestare che il cassone e non l'aveva aperto. E la Caterina gli disse: «Ma la tentazione vi viense, e se non bociavo, vo disubbidivi al mio comando. Per questa volta vadia pure liscia, quest'altra poi vo sentirete la gragnola dopo il tono». A così passorno 8 giorni che Tognarone si sentiva più sempre spadroneggiato dalla sua donna, che a fin di settimana gli disse: «A quest'ora, è mia, la provvista l'hanno da avere bella e finita, e io ho voglia di mandargliene un altro dei cassoni, pienato come al solito. Dunque, io l'ammannisco e voi lo porterete, e che non vi salti nel capo di guardare quel che c'è dentro». Arrisponde Tognarone: «Arricordati al manco che non sia peso da farmi rechinare». La Caterina, senza badargli, ascese in camera a preparare il cassone e ci mettiede nascosta tra la roba la sua sorella Tieresina. Poi comandò Tognarone che lo pigliassi per il medesimo viaggio e lui se lo buttò in onca alla sgarbata e andette via. Ma per istrada, all'acco dalla fatica, si fermò rieto al palazzo, poi addoppato a un pagliaio, poi sotto il ponte, anco per la curiosità di sapere quel che ci fosse nel cassone. E la Tieresina ogni volta sbergolava: «Gnorante, che attienete le impromesse a questo mo? Fate l'obbligo vostro e non vi interessate delle spizzee degli altri». Tognarone a quelle voci sbirciava d'intorno, concredendo che la Caterina gli stesse alle costole, e poi diceva tra sé, tutto insospettito: «Catta de dua, ma che la mia donna gli abbia la vista d'un falcaccio, che si ammontan sul comignolo del tetto». E rialzò il cassone e da ultimo viense alla casa della Caterina, lo lassò lì e, detto addio a quei vecchi, se ne andette deviato. Ma torno che lui fu e buscò un altro diascoleto che proprio non sapeva racchetarla la Caterina inviperita, per buone ragioni che gli portassi. Oramai gli era rinuscito alla Caterina di rimandare le due sorelle a suoi genitori. Ci mancava che pure lei potesse fuggire dalle mani di Tognarone e non gli pareva tanto facile. Pensa e ripensa, finalmente almanaccò di infingersi ammalata. «Mi dole il corpo, mi dole il corpo, e mi sento male», cominciò a dire. «Bisogna che vadi a letto, oi, oi». Tognarone sgomento gli arriscaldò le lenzuola, li fece del brodo di cappone e la Caterina figurò di stare più meglio e che voleva riposarsi. «Ma», dice, «te intanto preparati a portarmi quest'altro cassone a casa mia, perché sono 8 giorni e i vo' che quei poeri vecchi non manchino di nulla. Va pur fora per tu interessi e al ritorno io averò ammannito ogni cosa». Tognarone dunque sortì e in quel mentre la Caterina, con de cenci e una maschera, fabbricò una fantoccia della sua grandezza e la mettiede dentro al suo letto e alla testa li ci aveva appicci con un filo, sicché quando uno apriva l'uscio quella fantoccia tentennava al capo come se dicessi di sì. Poi lei si nascose ben bene con di molti quattrini, vezzi e pietre preziose in nel cassone e ci si rinchiudè. D'eccoti che ritorna Tognarone e in punta di piedi ascende le scale e apre l'uscio di camera, che era a finestre soccallate, e domanda: «Come va Caterina, che dormi?» E siccome lui smuoveva l'amposta, guà, la fantoccia gli accennava di sì. Dice Tognarone: «Che ho da ire subito col cassone a casa tua?» E la fantoccia sì. Dunque Tognarone, stronfiando, alza il cassone per buttarselo in onca. E gli parse anco più greve di quegli altri due, sicché esclama: «Perziolino, che ci sia una macina!» E quando lui fu per istrada, camminava richino e in un bagno di sudore, e tutte le volte che si imbatteva a un luogo per riposarsi, o al palazzo, o al pagliaio, o sotto il ponte, lì messo in terra al cassone, e gli veniva la tentazione di vedere quel che la Caterina ci avesse riposto dentro. Ma la Caterina, a quell'atto, di repente diceva: «O birbon venduto, che te non abbi un simile ardimento, sbrigati in scambio, che non mi garba di rimanere a così sola». E Tognarone, impaurito da quelle voci, senza frammettere indugio, ripigliato il carico, finalmente giugnette al suo destino. E vecchi lo invitorno Tognarone a rinfrescarsi e gli porsano una sieda, ma lui non volse nulla e disse: «Tante grazie. Io lassa la moglie un po' ammalata e i devo tornar di corsa, perché la non stia solingola e non gli manchi il custodimento. Addio, addio e alla rivista, a quando la Caterina gli è rinsanita». Con la lingua mezza fora e ansimando peggio d'un cane, Tognarone arriva a casa sua e vede la porta sempre spalancata come al momento che lui era partito. In furia salisce la scala e nell'entrare in camera domanda tutto premurioso: «Come ti senti, Caterina?» La fantoccia, smossa dal filo, acchinò il capo e Tognarone s'accosta al letto per abbracciarla. Ma poi Romammalucco s'accorgette in scambio che quella figura gli era soltanto un mucchio di cenci e non la sua giovane donna. Figuratevi se nel conoscersi corbellato in quel mo non gli prendete a Tognarone una gran rabbia. Pareva ammattito, senza stare a dire che c'è. Agguanta un'accetta e via gambe a casa dei vecchi per affettargli tutti quanti. Ma la fece a sego, perché le ragazze s'erano per bene asserragliate e prepare a quell'assalto. Loro istevano alla finestra con una caldaia d'acqua a bollore, e a male brighe viense Tognarone per iscassinare l'usciale, giù gliela rovesciorno in sul capo, sicché lui cascò morto stecchito a gambe all'aria. Dopo andorno con un barroccio a dove abitava Tognarone, presano ogni cosa, e a così le diventorno ricche sfondolate, e non patirno più la miseria. E a suo tempo non gli mancò un bel marito a ognuna, perché dovenno quattrini, e i giovanotti ci corrano facile in nel mondo.